Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Oggi ci occupiamo di neuroscienze e soprattutto della paura che nasce nel cervello. Nel cervello umano esiste un piccolo corpo a forma di mandorla che si chiama amigdala. È la parte più antica del nostro cervello, sede della memoria emotiva, dove nasce e si forma la paura. Lo straordinario sistema di allarme che entra in azione un decimo di secondo dopo la percezione del pericolo si trova nell'amigdala, situata in profondità nel sistema nervoso centrale. Un rumore improvviso, un'ombra che si avvicina, una persona che ci pedina, fanno scattare una reazione immediata di paura. E di fronte alla paura, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi scappa, chi rimane paralizzato, chi sviene, chi si mette a urlare, chi trova un coraggio incredibile. Ma come si organizzano i circuiti della paura? Da che cosa dipendono la loro intensità e diversità? Daniele Viviani, un giovane biologo ticinese con un dottorato in neuroscienze, è l'autore di una ricerca realizzata all'Università di Losanna, pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, che spiega la funzione dell'ossitocina, un ormone conosciuto per vari ruoli nell'insorgenza e nella reazione alla paura. Una ricerca importante quella di Viviani, che permette di capire come sono organizzati i circuiti neuronali alla base della paura e come funzionano. Daniele Viviani è oggi ospite di Mille Voci della Rete 1 per discorrere attorno a questo studio e alle sue applicazioni pratiche nei casi di ansia e di attacchi di panico. E noi siamo onorati di poterlo ospitare. È un giovane con una carriera brillante. Buongiorno, dottor Viviani.
Buongiorno.
Ricordo che il pubblico può intervenire, il numero è lo 0848 030707, quindi potete ascoltare la prima parte e poi intervenire perché è un discorso molto curioso. Noi ci addentriamo questa volta non nella psicologia, ma nelle neuroscienze che vanno tanto di moda, dottor Viviani.
Sì, è un campo relativamente recente. In passato era un campo specifico alla biologia, diciamo, non era considerato come un campo a parte e col tempo adesso si è sviluppato e ci sono delle formazioni specifiche per le neuroscienze, mentre prima erano un derivato della biologia, diciamo.
E neuroscienze, è facile capire che cosa si intende, sono le scienze, diciamo, che studiano tutto il sistema nervoso centrale, il nostro cervello, che in parte rimane ancora un enigma.
Sì. Si studia il sistema nervoso centrale e anche periferico.
Chiaro.
Quindi tutto quello che è il sistema nervoso fa parte delle neuroscienze e si va da quello che sono i meccanismi cellulari proprio di base fino al comportamento, e c'è a un certo punto una certa sovrapposizione con altre scienze che possono essere la chimica o la psichiatria, a dipendenza in che direzione si va.
E lei è un biologo che si occupa di neuroscienze.
Esatto.
Mm-hmm.
Sì.
Non è un percorso così normale, è un po' fuori dal normale.
Ma diciamo che non è quello che ai tempi un bambino poteva sognare. Io non è che quando ero un bambino mi sono detto da grande voglio fare il neuroscienziato. A me, come tanti bambini, piacevano gli animali, mi sono detto faccio la biologia marina, e con gli anni, arrivato all'università, ho scoperto questo campo e mi sono specializzato sulle neuroscienze, ma che comunque è un campo che prende sempre più piede. Per esempio al Politecnico di Losanna c'è un intero istituto dedicato alle neuroscienze adesso, il Brain Mind Institute.
Sì, sì, dappertutto ci sono degli istituti che sorgono ovunque, ci sono degli studi interessantissimi sul cervello al lavoro, e molte cose le si sono capite anche attraverso le patologie cerebrali.
Esatto. Esatto.
Dottor Viviani, da dove è partita la vostra ricerca o la sua ricerca? Perché lei era la guida di quanti ricercatori?
Ma io, quando ho cominciato nel laboratorio, ero uno studente master, quindi erano gli altri la guida di me, diciamo. Mm-hmm. E a quel tempo un primo studio è stato pubblicato, anche questo su Science, mm-hmm, dove sono stati mostrati gli effetti opposti di due ormoni, l'ossitocina e la vasopressina, all'interno dell'amigdala centrale, quindi di una parte dell'amigdala. E da lì sono state spiegate alcune teorie su come questi due ormoni potrebbero avere un effetto opposto sulle reazioni di paura. In seguito sono rimasto nel laboratorio per fare il mio dottorato e aiutato da vari studenti durante questi 5 anni, tra cui uno che è diventato mia moglie.
Che bello! Sono le affinità elettive.
L'affinità elettiva è l'ossitocina, no?
È l'ossitocina che vi ha permesso di incontrarvi.
che aiuta le relazioni sociali.
Eh sì, perché l'ossitocina, tra l'altro, adesso vedremo come aumenta o diminuisce la paura, però l'ossitocina è un ormone molto importante anche nell'allattamento e nell'attaccamento della mamma alla prole.
Sì, allora, all'origine l'ossitocina era conosciuta più che altro per i suoi effetti periferici, quindi appunto per l'allattamento e anche il parto. Si sa che è rilasciata in modo massiccio nel cervello durante il parto e che favorisce l'allattamento. Con gli anni sono usciti dei primi studi, forse inizio anni 80, fine anni 70, che hanno iniziato a guardare quali sono gli effetti dell'ossitocina nel cervello. E all'inizio gli studi focalizzavano più che altro su quello che è memoria, e col tempo si sono diretti verso quello che è ansia, paura, e recentemente sono stati pubblicati alcuni studi che focalizzano sul lato sociale dell'ossitocina, quindi la fiducia tra una persona e l'altra, l'attaccamento tra madre e figlio. La monogamia, poligamia anche.
C'entra anche l'ossitocina.
Ma sono stati fatti degli studi su dei roditori particolari negli Stati Uniti, dove ci sono due popolazioni che vivono in posti diversi e ce n'è una che sono monogami, diciamo, cioè sono fedeli tutta la vita.
E quindi hanno tanta o poca ossitocina?
Tanta.
Tanta. Fantastico. E invece quelli che ne hanno poco, allora sono dediti alla poligamia.
Sono un po' più liberi, diciamo.
Ma pensi quante curiosità attraverso la ricerca scientifica. Senta, allora ritorniamo alla vostra ricerca. Noi dobbiamo però ancora addentrarci per spiegare meglio che cos'è l'amigdala. Io l'ho detto all'inizio in parole povere, però lo si sapeva da molto tempo che nel cervello esiste una zona che si chiama amigdala, che controlla le emozioni, le reazioni, i sentimenti della paura.
Sì, di amigdala ne abbiamo due, bisogna dire. Sono posizionati nelle parti temporali, quindi dai due lati del cervello, giusto davanti a un'altra zona che si chiama ippocampo, che è responsabile della memoria in generale. E le amigdale sono formate da diversi nuclei, non è una struttura semplice, ci sono varie parti con delle funzioni ben specifiche, ma che comunque non sono ancora completamente conosciute.
E sono ghiandole, sono grandi come una mandorletta.
Sì, il nome è originario dal greco e la prima volta che è stata descritta era inizio 800, se non sbaglio, e è stata trovata questa zona che aveva la taglia, la forma di una mandorla, ma la mandorla rappresenta unicamente la parte basolaterale, quindi è un nucleo dell'amigdala che in realtà ha la forma di una mandorla. Se la si considera nella sua totalità, è un po' più grossa, diciamo.
È comunque una parte molto antica del cervello che posseggono anche gli animali.
Certo, la troviamo in tutti i mammiferi sicuramente, è una parte molto antica dal punto di vista dell'evoluzione e si pensi derivi dal sistema olfattivo addirittura, che si sia sviluppato a partire da lì.
Ed è questo corpo ricco di neuroni. I neuroni sono i mattoni del nostro cervello, le cellule senza le quali non si costruisce il cervello.
Sì, i neuroni sono una parte fondamentale del cervello, ne abbiamo molti, ne abbiamo 100 miliardi. E ogni neurone comunica, fa 10.000, si dice nell'approssimazione, 10.000 connessioni con altri neuroni. Quindi è una rete estremamente complicata, molto fitta, Però non bisogna dimenticare che ci sono altre cellule, che sono le cellule gliali, si chiamano, che sono molte più che i neuroni. Quindi la maggior parte della gente pensa che il cervello è composto da neuroni, ma in realtà ci sono più cellule gliali che inizialmente si pensava fossero una specie di colla per il cervello, mentre oggi acquistano sempre più interesse e si sa che sono un supporto fondamentale ai neuroni per la sopravvivenza dei neuroni.
E l'altro aspetto molto interessante sono le connessioni fra una cellula nervosa e l'altra, che lei ha già menzionato, che sono le cosiddette sinapsi.
Esatto, i neuroni comunicano tra di loro. Praticamente, per immaginare un neurone, il corpo cellulare, si può dire, ci sono che ha diverse forme, ma si può immaginarlo come una stella, se vogliamo. Da ogni punta può partire un filamento, non troppo lungo, che è quello che riceve l'informazione, che sono i dendriti, e c'è un filamento che è più lungo, che fa più diramazioni, che è l'assone, ed è quello che attraverso il quale è inviata l'informazione. E in seguito l'informazione, quando arriva alla fine di questo assone, viene trasferita al prossimo neurone. Ma questo non è fatto per contatto, cioè i due neuroni non si toccano, ma ci sono quello che si chiama neurotrasmettitori, che sono rilasciati da un lato, si attaccano a dei recettori dall'altro lato e in seguito l'informazione può proseguire. È un po'
È
complicato, eh.
un po' complicato, però i nostri ascoltatori hanno già seguito diverse trasmissioni di neuroscienze ed è importante dare queste informazioni perché la scienza è in continuo divenire ed è giusto divulgarla. Ma adesso io desidero sapere come si attivano questi neuroni, ovvero i neuroni che stanno dentro all'amigdala, quando noi avvertiamo uno stato di paura.
Ok, allora l'amigdala è una regione, è un po' un centro d'allarme se vogliamo, e in questa zona abbiamo tantissimi neuroni cosiddetti inibitori che producono un neurotrasmettitore che si chiama GABA, che ha ruolo inibitore e sono attivi in maniera costante, quindi è una zona molto silenziosa del nostro cervello in una situazione calma.
E questi neuroni inibitori che cosa fanno?
Questi neuroni inibitori tengono l'amigdala a un livello basso, permettono di essere un po' inibita,
Sì,
diciamo,
però vigili.
però vigili, esatto. In seguito, nell'amigdala convergono molte informazioni che vengono dal mondo esteriore, quindi abbiamo informazioni visuali, gustative, sensoriali, uditive, convergono nell'amigdala. E se queste informazioni sono state precedentemente associate a un avvenimento avversivo, a quel punto possono attivare l'amigdala e generare la risposta di paura. Esatto.
Che si genera molto in fretta, rapidissimamente.
Praticamente quello che è stato in passato dimostrato è che l'amigdala può attivarsi prima ancora che noi abbiamo visto una certa cosa in modo cosciente.
E come mai?
Questo perché le informazioni visuali, per esempio, una volta entrate nel nostro cervello, arrivano a un incrocio, che è il talamo. Una parte vanno nella parte posteriore del nostro cervello, dove c'è la corteccia visiva, ed è lì che noi vediamo l'oggetto o la situazione. Poi da lì vengono in seguito inviate verso l'amigdala, ma c'è una parte dell'informazione che dal talamo va direttamente all'amigdala. Quindi arriva l'amigdala prima ancora che noi abbiamo visto l'oggetto in questione. E se è reputato, tra virgolette, pericoloso questo oggetto, questa situazione, si attiva l'amigdala e possiamo avere una risposta che può essere, per esempio, un sovrassalto.
Ecco, però nelle situazioni di paura non tutti reagiscono nello stesso modo, perché noi sappiamo che c'è una reazione fisiologica che è più o meno analoga in tutti, aumenta la sudorazione, il battito cardiaco, eccetera, però quella che io definisco la reazione psicologica cambia da individuo a individuo. Uno scappa, uno ha un coraggio da leone, uno rimane immobilizzato, uno addirittura può svenire, come mai?
Allora,
Qui entra in scena la sua ricerca.
qui entra in scena la ricerca e diciamo, gli elementi che entrano in gioco sono molti, quindi è abbastanza complicato
La
come.
spieghi come se la dovesse spiegare a suo figlio.
Ok, allora, in parole povere, ci sono L'amigdala può essere vista come è una zona che all'interno ha molti modulatori, molti recettori diversi, la cui funzione si sa, ma non completamente. Inoltre, quello che si sa è che l'amigdala comunica con tanti nuclei che si trovano più in basso nel cervello, in quello che è il tronco cerebrale, e questi nuclei sono responsabili di risposte fisiologiche, per esempio, come il ritmo cardiaco, la pressione sanguigna. C'è un altro nucleo che si sa che è implicato nella risposta comportamentale di mobilizzazione nell'animale, per esempio. E non si sapeva come questo circuito è organizzato e come tutti questi recettori, questi ormoni possono modulare le varie risposte. Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare è di capire questo e di conseguenza arrivare a capire quali sono gli elementi che possono indurre a una differenza individuale nell'uomo.
E tutto questo l'avete fatto attraverso una ricerca di laboratorio sui ratti.
Esatto, una buona parte della ricerca è fatta sugli animali per necessità, e quello che abbiamo cercato di fare è di partire dal singolo neurone e andare dal singolo neurone alla struttura cellulare globale, al circuito su fino all'animale vivo. Cercare di fare il legame dalla base fino all'animale intero, quindi veramente fare uno studio completo per capire questo fenomeno.
E avete somministrato a questi animaletti dell'ossitocina.
Sì, allora, la prima parte del lavoro non è stata fatta nell'animale. La prima parte del lavoro è stata fatta in vitro. Praticamente si lavora su delle sezioni di cervello che vengono mantenute in vita in un liquido particolare. Quello che abbiamo fatto, abbiamo usato una tecnica particolare per poter visualizzare i neuroni che comunicano con la zona responsabile dell'immobilizzazione e distinguerli da quelli che vanno verso il nucleo responsabile del ritmo cardiaco. A quel punto, con la tecnica dell'elettrofisiologia, abbiamo potuto registrare questi neuroni, caratterizzarli. Abbiamo visto prima di tutto che sono separati, cioè un neurone non comunica con le due zone, ma comunica in modo specifico con una zona. Quindi questo già è un elemento nuovo. In seguito, con le registrazioni, abbiamo mostrato che non solo sono distinte, ma sono anche diverse come caratteristiche. Poi abbiamo applicato l'ossitocina su queste sezioni di cervello e abbiamo notato che l'ossitocina influenza la proiezione che va verso il nucleo dell'immobilizzazione, lasciando intatta la proiezione che va verso il nucleo responsabile del ritmo cardiaco.
Allora, tradotto in parole molto povere, che cosa avete visto? Che questo ormone, l'ossitocina, ormone importantissimo nell'allattamento, nella funzione materna, nell'attaccamento che la madre ha per il bambino, per il nascituro e per il figlio, eccetera, questa ossitocina in fondo nelle reazioni di paura potrebbe avere, adesso naturalmente sono studi di laboratorio, però potrebbe avere un effetto importante nel diminuire la reazione di paralisi, ma non tutto quel corteo di segni che insorge quando uno ha paura, quindi non può diminuire il battito cardiaco, eccetera. Ma
Esatto, giusto.
quindi è una scoperta importante.
Ma quello che è importante è, prima di tutto, che abbiamo mostrato che i vari aspetti della risposta di paura possono essere modulati in modo specifico. Quindi la paura non è una risposta globale, non è che l'amigdala si attiva e genera la risposta di paura in sé. L'amigdala si attiva e attraverso dei circuiti ben distinti va a attivare certi sintomi, diciamo. Quindi noi abbiamo mostrato che è possibile agire in modo specifico su uno di questi sintomi.
Bene, io direi che ci fermiamo qui perché abbiamo già dato molte informazioni ai nostri ascoltatori. Ricordiamo che il numero di telefono è 0848 030707. In genere si parla della paura e per parlare o spiegare i vari tipi di paura si risale sempre all'eziologia psicologica, al nostro vissuto. Questa volta invece no. parliamo di neuroscienze e parliamo soprattutto di quello che avviene nel nostro cervello, questo organo meraviglioso che presiede in tutto e per tutto alla nostra vita. E in questo organo meraviglioso si naturalmente attiva il meccanismo della paura. E tra l'altro questo meccanismo è già innato, perché i bambini, per esempio, hanno una paura innata del buio. Allora, voi come vi ponete nei confronti della paura? Volete saperne di più su questa paura? Vi siete mai interrogati perché ci sono tante paure così diverse? E poi vi parleremo anche di uno studio molto interessante che riguarda appunto persone che hanno delle patologie inerenti a questa amigdala e che non provano il sentimento, lo stato di paura. Quindi potete partecipare per parlare con il ricercatore ticinese, un giovane veramente prestigioso che è qui a Mille Voci per parlare della sua ricerca con me e naturalmente con voi, Daniele Viviani.
Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho.
Riprendiamo a mille voci, Rete 1 della Radio Svizzera di Lingua Italiana, la nostra conversazione con Daniele Viviani, autore di una ricerca molto importante sulla paura e sulla differenza che fa nel reagire alla paura un ormone importante, che è quello dell'allattamento, l'ossitocina. Abbiamo già due ascoltatrici che desiderano intervenire e parlare direttamente con il nostro ospite. Sono Annalisa da prima e poi Adriana. Buongiorno Annalisa.
Buongiorno, io volevo chiedere al dottor Viviani, a me capita di avere paura ma dopo l'azione, per esempio diversi anni fa in casa mia sono venute due zingare, io le ho chiuse nel bagno, ho chiamato la polizia, le hanno portate, dopo quando è passata una mezz'oretta del fatto, lì ho avuto paura perché ho pensato magari avevano qualcosa in mano, magari le ho messe nel bagno in casa mia che non dovevo fare, però in casa mia loro non dovevano venire così a rubare, capito? Non so, io prendo prima una pastiglia, non so, per il mal di testa, che magari sono anni che non la prendo, no? E prima prendo la pastiglietta e poi leggo dopo le informazioni che ci sono su queste pastiglie, sì. Cioè dopo mi viene la paura e lì comincio a preoccuparmi, perché adesso ho 63 anni, non ho più 20 anni da scappare, ecco, dopo l'atto che ho fatto ho paura e non prima. Cioè prima reagisco e poi mi viene la paura.
Ma sa che è molto interessante questa sua domanda. Grazie mille. Allora
grazie,
vediamo
voi,
che cosa ci dice Daniele Viviani.
Ok, allora qui parliamo di due cose, è una domanda non facile, molto interessante. Allora, la signora ha parlato di quello che è la sua percezione della paura, che viene dopo, però questo sicuramente non implica che la sua capacità di reagire davanti a una situazione di pericolo è
ottima, è immediata.
Non implica che sia compromessa, cioè, sì. Quella c'è. Dopo, sicuramente la persona pensa a quello che è successo e c'è uno sviluppo di quello che è la paura, dovuto a quello che è la riflessione sulla situazione, le potenziali conseguenze. Quindi qui entrano in gioco anche dei fattori più psicologici, direi, nel seguito. Ma la paura è sicuramente intatta. Dopo il fatto che la signora ha reagito chiudendo gli zingari in bagno, qui si può arrivare forse su quello che è una delle differenze individuali tra le persone. Un'altra persona forse si sarebbe mobilizzata, avrebbe gridato, mentre la signora ha reagito, ha preso questi zingari e li ha chiusi in bagno.
E allora ridiamo un po', la signora ha una buona quantità di ossitocina.
È possibile che abbia una buona quantità di questi recettori che davanti alla situazione di pericolo non gli hanno permesso di reagire, ma la signora probabilmente non è più in linea, ma son sicuro che mentre chiudeva queste persone in bagno il suo cuore batteva molto forte, la pressione è salita, si è sentita sicuramente nervosa e con un certo stato di eccitazione, mentre un'altra persona che non avrebbe fatto questa azione avrebbe forse provato gli stessi sentimenti, ma dal punto di vista comportamentale avrebbe reagito in modo diverso. Quindi questo è un caso che è interessante, che può mostrare quali sono le differenze davanti a delle situazioni potenzialmente pericolose.
Molto interessante. E poi vedremo anche la reazione rapida, la reazione lenta, perché sono state anche identificate le vie di attivazione della paura dentro all'amigdala, e la signora appartiene a quelle persone che hanno una attivazione della paura rapida, una via rapida.
Non so se la chiamerei via rapida, ma il suo modo di esprimere questa emozione, diciamo, è attivo. Insomma, la persona agisce in modo attivo e, per esempio, in questa zona del cervello responsabile dell'immobilizzazione, si sa che è un nucleo abbastanza grosso, una zona molto larga, che è composta da diverse colonne, diverse regioni, e queste zone all'interno del singolo nucleo hanno delle funzioni opposte. C'è una zona che è responsabile dell'immobilizzazione, ma l'altra zona della risposta attiva, quindi della difesa.
Chiaro.
E una differenza potrebbe anche essere a livello di questo circuito, l'amigdala può avere più connessioni verso la zona della.
Dell'attivazione o più verso la zona dell'immobilizzazione.
Esatto, quindi può essere una differenza a livello delle proiezioni, ma anche all'interno stesso dell'amigdala, semplicemente vengono più attivate alcune proiezioni rispetto ad altre.
E poi quello che è
Quindi.
interessante è che in fondo ogni cervello è diverso, come ogni uomo è diverso e anche le capacità reattive sono diverse da una persona all'altra. Diamo la parola ad Adriana e poi ad Anna Maria. Buongiorno Adriana.
Buongiorno, io ho una curiosità, non so se sia spiegabile, ma penso di sì, tanto oggi sembra che si possa spiegare tutto. La diversa reazione che io personalmente, ma forse anche altri, davanti allo spavento e davanti alla paura. Se c'è qualcosa che mi spaventa, io non me l'aspetto, d'improvviso mi paralizzo. Proprio niente, la mummia, immobile. Se invece c'è qualcosa che mi fa paura, o situazioni, o non so, per esempio, un'aracnofobia, allora la reazione è completamente diversa, non c'è minimamente la paralisi, c'è un tentativo di razionalizzazione e poi se la razionalizzazione funziona la si supera, altrimenti si sta alla larga e c'è, diciamo, quella reazione che viene detta di fuga invece che di aggressività. Vorrei sapere che cosa si mette in moto, se è una reazione abbastanza, diciamo, frequente. Ecco, un parere specialistico.
Sì.
Ma grazie Adriana, mi complimento anche con le ascoltatrici che sono così interessate a questa tematica. Grazie Adriana.
Grazie, aspetto, ascolto per radio.
Sì, grazie.
Sì, allora grazie per la domanda. Il problema è descritto, è molto interessante e praticamente la differenza che si può spiegare è che da un lato si parla di spavento. Nell'altro caso della paura, quindi sono due cose diverse, perché lo spavento, come descritto dalla signora, è una sorta di riflesso, quindi non è una reazione, tra virgolette, cosciente. E qui entra in gioco quello che ho descritto prima, questa via rapida che prende le informazioni del mondo esteriore e le invia direttamente all'amigdala, prima ancora che il nostro cervello se ne sia reso conto. Quindi questo genera quello che è lo spavento. Mentre una paura di qualcosa che conosciamo, questo viene dal fatto che nella parte basolaterale dell'amigdala, quindi la parte dove è stoccata la memoria per la paura, c'è stata una precedente. Un po' complicata. I meccanismi sono abbastanza complicati, però per spiegarlo in maniera semplice. Se un'informazione è associata a una situazione di pericolo nell'amigdala basolaterale, quando uno stimolo che concerne questa informazione arriva di nuovo, attiverà l'amigdala
Subito.
subito. Quindi questo darà la risposta di paura. Se invece non è stata associata a una situazione di pericolo, non l'attiverà.
Ho capito.
Quindi c'è una. Posso fare l'esempio? Quando, per esempio, se noi mettiamo la mano su un filo e riceviamo una scossa, il filo in sé non è una cosa pericolosa, un filo, però se allo stesso tempo riceve una scossa, ci sono due elementi, cioè il filo e la scossa. Quindi
Chiaro.
all'interno dell'amigdala arrivano queste due informazioni assieme e provocano dei cambiamenti sui neuroni che restano a lungo termine. E la prossima volta che vediamo il filo, attiverà questi neuroni.
Chiaro, non lo tocchiamo più.
E non lo tocchiamo più.
È chiaro, perché il cervello continua a cambiare. Il
Esatto.
cervello in fondo è un organo plastico, lo si è visto negli ultimi decenni, continua a mutare, cambia ogni giorno a seconda delle nostre azioni.
Sì, cambia in modo costante.
Esatto. Diamo la parola, avremo tantissime cose da dire, sa dottor Viviani. Diamo la parola ad Anna Maria. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno, ringrazio per le informazioni abbastanza complicate d'altronde. Volevo dire una cosa, volevo chiedere al professore se una grande paura può scatenare una crisi epilettica.
Ok.
La ringrazio molto per questa domanda, anche a
Ascolto per
lei Anna
radio,
Maria.
grazie
Sì, buona
tanto.
giornata Anna Maria.
Allora, l'epilessia è una malattia che che implica anche l'amigdala, ma in particolare quando si parla di epilessia del lobo temporale, perché ci sono diversi tipi di epilessia. Quindi è possibile che se c'è una predisposizione, un'attivazione dell'amigdala potrebbe anche generare una reazione di questo tipo, ma unicamente se c'è appunto una predisposizione prima.
Senta, dottore, noi però dobbiamo far capire che la mancanza dell'amigdala rende incapaci di avere paura. E c'è il caso di una signora che aveva perso l'amigdala intorno ai 10 anni per una rara malattia genetica chiamata ipoproteinosi, no? È una 44enne che non ha paura di nulla. Ci
Esatto.
sono diversi casi che sono stati descritti,
Sì, ci sono diversi casi, ci
eh? Sì.
sono molti casi dove c'è una perdita solo di una delle due amigdale, quindi unilaterale, e questo è dovuto a casi di incidenti o di chirurgia appunto dovuta all'epilessia, perché in caso di epilessia a volte si toglie un lobo del cervello, quindi in quel caso lì si può perdere un'amigdala. Ma in questo caso specifico, effettivamente, è uno dei rari casi dove la lesione è focalizzata sulle due amigdale ed è stato mostrato che la persona ha dei problemi a riconoscere la paura. Ed è stato fatto sulla capacità di riconoscere la paura su dei volti, quindi la persona ha dovuto guardare delle fotografie di persone che con diverse valenze concernenti la paura, e la persona era incapace di riconoscere quando la faccia ha paura e quando no. E questo è stato fatto anche per quanto riguarda le voci, per esempio. Quindi nella voce possiamo fare una vocalizzazione che richiama la paura e che in questo caso normalmente attiva l'amigdala, o meno, e questa persona è incapace di riconoscere la paura nella voce.
Tra l'altro, un neurologo che ha studiato molto il ruolo della paura e che cosa naturalmente comporta l'assenza dell'amigdala o la calcificazione dell'amigdala è Antonio Damasio.
Sì, Antonio Damasio è un ricercatore molto conosciuto nel campo dell'amigdala,
Di origine portoghese.
portoghese, esatto. Ci sono due grandi ricercatori che possiamo nominare nel campo dell'amigdala. Sono Damasio, che ha una sua teoria, e poi c'è Joseph Ledoux, che ha una teoria un po' diversa. Damasio, quello che sostiene, dà molta importanza a quello che è la percezione della paura. Quindi ai sintomi, praticamente in parole semplici, quello che sostiene è che una persona ha paura perché ha i sintomi. Quindi io ho paura perché ho il ritmo cardiaco che sale, perché comincio a sudare, perché la pressione sanguigna aumenta, e di conseguenza, togliendo tutti i sintomi legati alla paura, si dovrebbe riuscire a togliere la paura. E questo concerne i sintomi fisici, ma anche interni, quindi ormonali, i cambiamenti ormonali all'interno del corpo. E questa è una teoria, ha scritto molti libri su questa teoria, si basa su degli studi comunque. Ma essendo comunque un campo ancora abbastanza sconosciuto, da un lato, ci sono varie correnti, appunto.
E comunque è difficile vivere senza provare paura, eh? È
Esatto.
impossibile?
Ma è impossibile, e da un lato sarebbe anche un po' noioso,
Sì,
probabilmente.
esatto. Allora, sentiamo Manuela. Buongiorno,
Buongiorno,
signora Manuela.
spero di riuscire a dire quello che voglio.
Sì.
Secondo me sarebbe già un grandissimo lavoro. Capire il perché in quel momento abbiamo paura, a livello proprio psicologico. Non so, una persona ha avuto magari, sa di aver avuto uno shock una volta, aver vissuto qualcosa che gli ha causato un blocco, ecco, magari provare a tornare sul luogo, capire il perché poi vive questi momenti di paura anche dopo questo fatto. E non fermarsi solamente al lato fisico, al lato del cervello, ma scavare proprio a livello psicologico. Questo è un grande passo da fare, secondo me. capire perché io ho paura in quel momento e lavorare su questa causa. Non so se riesco a farmi sì. capire da voi.
Si è fatta capire benissimo, signora Bene. Manuela, grazie.
Penso che sia un grande lavoro da fare, poi le paure poi diminuirebbero, ma già il fatto di capire è una grandissima cosa.
Sì.
Grazie, buongiorno.
Grazie mille, signora. Buona giornata anche a lei.
La signora ha ragione, ma si sta lavorando anche in questo senso. E, per esempio, si sa che quando... Prima ho parlato di queste modificazioni plastiche all'interno dell'amigdala, no? E, c'è un fenomeno che si chiama consolidazione della memoria, che avviene durante il sonno, e si sa che una memoria il giorno dopo viene, tra virgolette, fissata nel nostro cervello. E questo vale anche per la memoria della paura.
Perché noi sappiamo che il sonno è fondamentale per la memoria.
Esatto, fondamentale. E quello che si sa, ed è anche una delle cose su cui si basano tante psicoterapie di oggi, è che se noi richiamiamo la memoria, la rendiamo di nuovo plastica. Quindi è possibile riattivare una memoria e cercare di cambiarla in quel momento lì. Poi la persona dorme un'altra notte e c'è quella che si chiama riconsolidazione e la si fissa diversa. E questo può aiutare a curare delle paure esagerate, diciamo.
Dottor Viviani, i risultati della sua ricerca, quali prospettive potrebbero aprire? Forse diamo prima la parola a Edo e poi le riformulo la mia domanda. Edo, ci dica?
Sì, buongiorno al professore e a lei. Volevo chiedere come mai che io conosco delle persone, avendo lavorato anche ad esempio per il militare, eccetera, che hanno delle paure quando ad esempio devono presentarsi per qualche cosa che è successo davanti a un superiore, oppure anche solo vengono convocati, hanno questa paura. E vorrei sapere perché queste persone magari bevono uno o due bicchierini di in più e riescono a vincere questa paura. Vorrei sapere l'alcol che effetto fa su questa cosa.
Anche questa è una domanda interessante.
Grazie
mille, Edo. Grazie.
Sì, questa è una domanda interessante che penso tanti hanno già sperimentato. Ma l'alcol, l'effetto dell'alcol non è specifico su un recettore. L'alcol va nel nostro cervello e influenza in modo globale il nostro cervello. Quindi dire la causa, il perché, quando uno ha bevuto un bicchiere di troppo è più disinibito, è comunque difficile. Bisogna pensare che il cervello è costantemente in una sorta di equilibrio, ci sono delle attivazioni, delle inibizioni, ci sono degli ormoni che sono rilasciati, questo costantemente, non è che è acceso o spento, e il fatto di influenzare questo equilibrio fa pendere la bilancia da un lato piuttosto che da un altro.
Sentiamo Mario, buongiorno.
Buongiorno. Io sono un ex docente e volevo fare una domanda molto pertinente con la trasmissione, no? Io ho sempre avuto paura di farmi toccare la pelle da chiunque, quindi infatti non mi hanno mai, nessuno mi ha mai messo sulle mani. Purtroppo mi hanno consigliato un'operazione alla schiena ed ero terrorizzato da questa operazione e avrei dovuto dar retta alla paura, perché non ho dato retta, sono stato un cretino, scusi la parolaccia, perché l'operazione è fallita e io mi sono trovato praticamente con la gamba mezza paralizzata. Quindi se avessi dato retta alla paura, non era forse meglio tenermi il mal di schiena che farmi operare e trovarmi con la gamba paralizzata mentre io camminavo benissimo prima? Ecco, le porre domanda al dottore se ho ragione io, che non avrei dovuto mai farmi mettere rosso le mani.
Quindi la sua per lei era un'intuizione felice, purtroppo lei non l'ha seguita.
Esatto, io ho fatto 2 settimane prima di operare terrorizzato, non ho fatto niente, aspettavo che l'operazione venisse eseguita, convinto che invece purtroppo è stato un fallimento completo, mi trovo da 1 anno con la gamba paralizzata che non posso più fare nulla.
Ci dispiace moltissimo Mario.
Però purtroppo nessuno mi dà retta, dicono che è una cosa che poteva succedere, che mi hanno avvertito, ma è falso e quindi niente. Però se vuoi dire, la paura, io avrei dovuto dar retta alla paura, era un bene oppure ho fallito io personalmente che non ho dato retta alla paura che avevo?
Sì, con allora...
domanda.
Ma la paura, come
grazie
detto,
per Mario, grazie
sì,
di
grazie
cuore Mario.
Buongiorno. Come hai detto prima, la paura è un sentimento che è necessario alla sopravvivenza dell'uomo, Quindi in una situazione normale è giusto dare ascolto alla propria paura. Non bisogna dare ascolto alla propria paura quando è eccessiva. In alcune situazioni ci si trova comunque davanti a un bivio, quindi nel caso del signore, adesso io non so quali che erano le conseguenze di una mancata operazione. E un errore medico è difficile da prevedere, quindi è una domanda molto difficile, molto personale anche, e diciamo che il fatto di poter modulare la paura è una cosa positiva nel caso di patologie, quando la paura è esagerata. In caso di paure normali, il signore avrebbe potuto valutare quali sono le conseguenze di un rifiuto dell'operazione e mettere sulla bilancia quali sono i rischi e i benefici.
Però tante volte, dottor Viviani, noi dobbiamo ascoltare la nostra vocina interiore.
Certo, se ascoltiamo la nostra vocina interna, qualunque cosa succede, siamo noi che abbiamo deciso, diciamo.
Esatto. Allora ritorniamo alla domanda che le ho fatto prima dell'interlocuzione degli ascoltatori, cioè che possibilità può aprire la sua ricerca per il futuro concernente proprio il controllo della paura ed eventualmente anche la cura degli stati di panico e di ansia?
Sì. Allora, i disturbi di ansia sono classificati in cinque classi principali. Quindi abbiamo l'ansia generale, abbiamo i disordini post-traumatici, panico, disordini ossessivo-compulsivi. E questi disordini sono comunque anche associati tra di loro. E le persone malate non esprimono queste malattie tutti nello stesso modo. Un esempio è il panico. Si sa che ci sono alcuni pazienti che lo esprimono in modo molto legato alla respirazione, mentre altri più legato a quello che è ritmo cardiaco e cambiamenti cardiovascolari. Quindi questo è un esempio dove, mirando a un sintomo specifico, si potrebbe sviluppare nel futuro un medicamento molto più mirato al sintomo molto più preciso, diciamo.
E adesso, dottore, lei come prosegue la sua ricerca? È stata pubblicata, abbiamo detto, sulla prestigiosissima rivista Science. E adesso lei che cosa fa di questa ricerca? Perché avrà uno sviluppo ancora ulteriore.
Sì, boh, nel laboratorio in cui ho fatto la ricerca stanno continuando con
Di
questi
Losanna?
di Losanna, esatto. Stanno continuando con questa ricerca per
La sua,
andare.
diciamo, che è la ricerca di base.
Esatto, cercare di sviluppare questo concetto. Mentre per quanto mi concerne, ho deciso di passare più al lato pratico e al momento sviluppo modelli animali per differenti disordini di ansia in un'industria, in modo da poter arrivare a trovare medicamento. È quello che ho consacrato 5 anni per trovare un meccanismo di base. Adesso quello che mi piacerebbe è poter arrivare a dare un contributo per sviluppare medicamento veramente, diciamo.
Un medicamento antiansia, quindi.
Sì, al momento sto cercando di sviluppare dei modelli che sono specifici per i vari tipi di ansia. Quindi ho sviluppato un modello per disordini post-traumatici, per esempio. Adesso mi concentro su un modello per i disordini di panico. Ci sono altri modelli in corso per l'insonnia legata a disordini post-traumatici, quindi sto cercando veramente di andare più sul concreto e vedere come posso applicare queste nuove conoscenze in modo concreto.
Fantastico. E lavora sempre sugli animali, sui topi o sui ratti?
Io lavoro sui ratti, appunto, tanta gente non lo sa, si parla
Ecco.
di topo di laboratorio. Ma c'è una grande
Perché in questo
differenza.
caso lavorate sui ratti?
E c'è una grandissima differenza tra topi e ratti, che la gente non sa. I ratti sono molto più intelligenti, già dei topi, quindi per quanto riguarda l'apprendimento, il comportamento, è molto più facile lavorare con un ratto, impara molto più in fretta, è molto meno aggressivo. Per dire, io usavo dei ratti che sono di mezzo chilo, sono grossi, ma non sono stato mai morso. Un topolino ti morderà tutto il tempo. Quindi c'è veramente sono animali diversi, non sono uno parla del topo, del ratto, come un po' come la rana e il rospo, che uno può confonderli, ma sono due animali diversi.
Bene, dottor Viviani, noi le auguriamo tanto successo nella prosecuzione delle sue ricerche. La ringraziamo per essere stato a mille voci sulle onde della Rete 1 e aver spiegato appunto la sua ricerca e soprattutto che funzione ha l'ossitocina nel regolare la reazione della paura. Vi ricordo che Mille Voci però ritorna domani.